Allora andiamo subito in Nepal, dove il numero delle vittime dell'inondazione Lampo continua a salire. La polizia nepalese conferma 579 morti, mentre sul versante tibetano sono 5, questo secondo le autorità cinesi. Circa 2500 i dispersi tra Nepal e Tibet, di cui molti turisti. E c'è preoccupazione ora anche per il pericolo legato a una possibile seconda inondazione. Allora sentiamo le ultime con Giorgia Lorenzini.
Continuano le operazioni di ricerca e soccorso in Nepal e in Tibet, dopo che questa mattina erano state temporaneamente sospese. Sì, perché i detriti dell'inondazione hanno causato la formazione di due laghi artificiali, uno dei quali ha iniziato a esondare. Si teme che la rottura improvvisa di queste barriere fatte di accumuli di detriti possano causare una seconda inondazione. L'ipotesi migliore è che l'acqua defluisca attraverso le rocce e continui a uscire lentamente. La situazione è monitorata tramite immagini satellitari. Immagini che però potrebbero non bastare a evitare una seconda catastrofe. E infatti le squadre di soccorso sono state preallertate. Intanto si cerca di portare in salvo più persone possibili. L'esercito nepalese comunica di aver salvato 900 persone, ma sono ancora più di 2000 quelle di cui non si hanno ancora notizie, tra cui anche una coppia residente in Ticino. Sul versante tibetano è arrivato oggi il primo gruppo di soccorritori cinesi. 21 pompieri e un cane da ricerca sono all'opera per portare al sicuro la popolazione e tracciare gli oltre 500 dispersi. Intanto la Croce Rossa ha stimato che l'inondazione Lampo di mercoledì ha colpito 93.000 persone, ma gli aiuti dell'organizzazione umanitaria faticano ad arrivare nella zona, dove strade e ponti sono stati spazzati via. E diversi paesi hanno offerto il proprio aiuto al Nepal, sia finanziario sia per le operazioni di salvataggio. Il paese ha però declinato, facendo sapere che per ora non hanno bisogno di supporto. Ha accettato invece gli aiuti finanziari, tra cui 2 milioni di euro dall'Unione Europea. Il governo nepalese vuole infatti che la situazione sia gestita in modo centralizzato, per coordinare meglio i soccorsi ed evitare sovrapposizioni. La zona colpita dall'inondazione resta senza elettricità e quindi senza possibilità di comunicare. Questo fa sperare che si possa ancora avere notizie di numerosi dispersi, anche se preoccupa molto la minaccia di una seconda inondazione, nel caso in cui uno dei due laghi artificiali dovesse cedere.
Io aggiungo e segnalo che la catena della solidarietà ha lanciato oggi una raccolta fondi per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione. Le donazioni possono essere fatte come sempre tramite il sito della catena o presso qualsiasi sportello postale con la menzione alluvione in Nepal. Noi torniamo però adesso su alcuni aspetti geologici legati a questa alluvione. Do il benvenuto a Cristian Scapozza, professore di geomorfologia applicata alla SUPSI. Buonasera.
Buonasera.
Allora, intanto torniamo brevemente sulle cause di questa inondazione, perché nel frattempo le immagini satellitari hanno fornito nuovi elementi per ricostruire scientificamente quanto è avvenuto. E allora che cosa sappiamo?
Allora, sappiamo che molto probabilmente si tratta di un crollo in roccia, quindi è un grosso ammasso roccioso sul quale c'era un ghiacciaio che appunto, scendendo verso valle, ha portato con sé il ghiacciaio. Si tratta di un crollo che si è sviluppato verso una quota di 5.100 metri e bisogna immaginare che la caduta nelle centinaia di metri proprio a valle della zona di distacco è avvenuta su 1.400 metri di dislivello, quindi creando una fortissima interazione tra il materiale roccioso e la parte di ghiacciaio portata con sé.
Ecco, si sono citati i cambiamenti climatici. In questo caso che ruolo hanno giocato? Che cosa ci dice l'analisi dei dati?
Allora, in questo caso molto probabilmente il fattore predisponente non è legato ai cambiamenti climatici di questi ultimi decenni. Possiamo però vedere nei cambiamenti climatici quello che è il fattore d'innesco, quello che chiamiamo un fattore scatenante. Non è ancora chiaro, potrebbe esserci una concausa di degradazione del permafrost, siccome c'era un ghiacciaio e c'è ancora quindi anche una parte di acqua di fusione del ghiacciaio, bisogna immaginare che l'ammasso roccioso era già in qualche maniera fessurato ed alterato per generare un crollo di queste dimensioni e sicuramente il fatto che dell'acqua di fusione del ghiaccio sia entrata nell'ammasso roccioso può averne favorito il distacco.
In generale si può dire che eventi di questo tipo sono in aumento o saranno in aumento?
Allora, eventi strettamente di questo tipo con queste volumetrie no, secondo me vanno ancora considerati come degli eventi eccezionali. per volumetria abbiamo avuto anche sul territorio del Cantone Ticino poco più di 500 anni fa un evento simile, non c'entrava un ghiacciaio ma la frana del Monte Crenone ha portato a valle su un dislivello molto simile 90 milioni di metri cubi, quindi poco meno di quanto si è staccato in Nepal, ma lì non c'era una reazione diretta con i cambiamenti climatici. Quello al quale assistiamo che i cambiamenti climatici è un aumento di frequenza di eventi più piccoli, dal distacco di singoli blocchi di roccia a quelli che sono piccoli crolli di roccia, all'accelerazione di detriti riempiti di ghiaccio che poi vanno in qualche maniera a portare materiale nella parte superiore dei torrenti. In quel caso sì, c'è una relazione molto chiara tra le ondate per esempio canicolari, gli esoterma molto elevati e l'aumento di frequenza di questi eventi che sono in qualche maniera recensiti dalla rete svizzera di monitoraggio del permafrost.
Ecco, parlavamo prima delle immagini satellitari che permettono un monitoraggio costante di ghiacciai e montagne. Non si può vedere arrivare prima attraverso questi strumenti un evento come questo? Insomma, se lei fosse un esperto di terremoti le chiederemmo, non era possibile prevederlo?
Ma allora, qui va fatto un discorso un po' più ampio. Molto spesso le immagini satellitari sono utilizzate per, da una parte, riconoscere quelle che sono le forme di superficie, noi le chiamiamo le morfostrutture, che sono associate a dei versanti instabili o a dei detriti instabili. Noi stessi come SUPSI abbiamo partecipato non nella regione dell'evento, ma a stabilire una carta inventaria delle frane in Nepal, dicono praticamente dove ci sono delle zone potenziali. Poi i metodi satellitari possono essere impiegati laddove si hanno dei segnali di attività evidenti per un monitoraggio dei movimenti. Quello che è importante è che bisogna capire prima dove abbiamo un versante instabile, poter avere un monitoraggio sufficientemente lungo, dei segnali sufficientemente lunghi che permettano di elaborare degli scenari e quindi di fare delle previsioni. È chiaro che su un territorio così grande come quello himalayano è illusorio al giorno d'oggi poter in qualche maniera riuscire a coprire tutto. In questo caso l'intelligenza artificiale potrebbe essere un aiuto, perché nel futuro possiamo immaginare un riconoscimento automatico o semiautomatico di segnali di movimento in queste immagini di interferometria radar da satellite.
Ecco, l'ultima cosa, professor Scapozza, c'è, la chiamo così impropriamente, una mappa globale del rischio? Insomma, si sa quali sono le zone in cui un evento simile potrebbe avvenire?
Gli eventi simili devono associare una forte topografia, quindi dei forti dislivelli, con la presenza di ghiacciai. Quindi in realtà interessano le principali catene di montagne del pianeta. L'Asia centrale, se si pensa appunto all'Himalaya, la zona dell'Hindu Kush, abbiamo degli eventi simili, ce n'è stato uno in Perù nel 1971, quindi le Ande, e poi non dimentichiamo le nostre Alpi, perché seppure i volumi in gioco erano molto minori, beh, eventi come la frana del Pizzo Cengalo del 2017 o la frana di Blatten del maggio dell'anno scorso vanno iscritti in questa serie di eventi a cascata sedimentaria, dove abbiamo appunto una vera e propria catena di eventi che partono da un crollo ad alta quota ma poi vanno ad impattare il fondo valle.
Grazie professor Scapozza per queste spiegazioni. Con lei abbiamo anche rievocato un evento storico come la Buzza di Biasca.